Bentrovati da Radio Rama Sound di Tortolino e lo studio Francesco Pirisi per questa nuova puntata su tematiche riguardanti la Sardegna. Abbiamo affrontato in questo periodo, in questi mesi, questioni riguardanti lo sport, il canto dei solisti, il canto popolare. Abbiamo parlato delle feste più importanti della Sardegna, fino ad arrivare a trattare della scrittrice premio Nobel per la letteratura. Grazie ad Aletta. In questo periodo stiamo parlando del Carnevale sardo con una serie di puntate dedicate alle maschere, nascoste in piena vista le maschere della tradizione sarda. Abbiamo visto alcune note sui carnevali più importanti del Morese, che è una terra dove appunto queste tradizioni si mantengono, vengono rinnovate ogni anno con certosino impegno e abilità, vengono rinnovate ogni anno con impegno e certosina fedeltà a quelle che sono proprio le usanze, e rispetto a quella che è l'usanza, la tradizione, appunto, il coinvolgimento popolare. E tra le figure più importanti, abbiamo detto, ci sono le maschere di Mammoiada, i Mammutones, e così Maimones, che sono presenti in diversi paesi dell'interno. Ecco, su questo argomento anni fa aveva scritto e aveva approfondito con una ricerca meticolosa e con una ricerca meticolosa e scientificamente di valore l'etnologa di Oliena, Dolores Turchi. E proprio sui Mammutones e i Maimones Dolores Turchi scrive: sono maschere particolari, presenti soprattutto nella Barbagia e nell'Ugliastra, ma un tempo la loro area di diffusione doveva essere ben più vasta, perché anche nei paesi dove queste maschere non compaiono più è rimasto il nome a designare un povero scemo o uno spauracchio. Se si domanda cosa significa nel linguaggio comune la parola mammutone, invariabilmente, scrive Dolores Turchi, la risposta è la stessa: un pazzo, un buono a nulla, un sempliciotto, un povero scemo. Se poi si chiede cosa significa maimone, la risposta non varia. Solo che in alcuni paesi prevale il primo termine, in altri il secondo. In altri ancora convivono entrambi con lo stesso significato. Il termine maimone, scrive ancora Dolores Turchi, deriva da mainoles, il pazzo, il furioso. Con questo nome veniva chiamato Dioniso, dio dell'ebbrezza e dell'estasi, mentre le sue seguaci, le Menadi, erano dette Mainades, pazze. I Maimones dovrebbero essere dunque coloro che seguivano il corteo dionisiaco, smaniosi di essere posseduti dal dio che si incarnava nella figura del mammutone. Tale corteo, aggiunge Dolores Turchi, banalizzato in periodo cristiano, è passato col tempo a far parte del carnevale sardo. Ma mentre il maimone è semplice seguace di Dioniso, che nel travestimento cerca di assimilarsi a lui, il mammutone rappresenta invece il dio stesso durante la sua passione, come nei misteri dionisiaci, il dio che nasce e muore ciclicamente. Quindi abbiamo visto proprio lo schema di questi riti propiziatori che arrivano dalla preistoria, cioè ci si ingraziava il dio, che era appunto il simbolo, che era il personaggio destinato a morire e a rinascere come la vegetazione. E si facevano appunto questi riti propiziatori che poi nel passaggio di secoli e secoli sono diventati gli eventi, i riti con sapore folclorico di quello che è il carnevale attuale in Sardegna, ma non soltanto in Sardegna, in buona parte del bacino del Mediterraneo e anche in diversi paesi dell'Europa centrale. I cretesi, aggiunge Dolores Turchi, durante la festa in onore di Dioniso, ne rappresentavano la passione in tutti i particolari. Tutto quello che egli aveva fatto e sofferto negli ultimi suoi momenti, scrive il Fraser, riportato da Dolores Turchi, veniva rappresentato davanti agli occhi dei suoi adoratori, che facevano a brani coi loro denti un toro vivente e vagavano nei boschi con grida frenetiche. Avanti a loro veniva portato uno scrigno che si supponeva contenesse contenesse il Sacro Cuore di Dioniso e alla selvaggia musica dei flauti e dei cembali imitavano quei sonagli con cui il divino fanciullo era stato attirato nell'insidia fatale. Da qui l'aspetto tragico, continua Dolores Turchi, della maschera dei Mammutones, maschera che è tipica del culto dionisiaco e che nel paese di Mamoiada ha mantenuto tutta la sua tragicità, che in altri paesi sacri è stata invece perduta. Una pallida rappresentazione di questa tragedia, che ogni anno si ripeteva, si rintracciava in Sumaimone e Fune, Maimone da tenere legato con la Fune, la maschera tragica che si usava ad Orgosolo fino ai primi decenni del secolo del Novecento. Per rappresentare questa maschera si sceglieva lo scemo del paese o un sempliciotto, quindi diciamo anche, ecco, è un modo anche un po' spinto di celebrare, di rinnovare questa tradizione, insomma, anche poco rispettoso, rispettoso delle persone, ecco, pur di arrivare appunto a questo obiettivo di rinnovare questo rito che, ripetiamo, poi nei tempi ha perso quello che era il valore propiziatorio che aveva nella preistoria, nell'età pagana. Nessuno infatti voleva impersonare tale figura, aggiunge Dolores Turchi, e quando non si trovava una persona disposta a fare ciò, si cercava un forestiero molto povero che dietro compenso si calava in questo ruolo. Questa figura, diversa dai semplici Maimones, aggiunge Turchi, nome con il quale vengono designate a Orgosolo tutte le maschere coperte di stracci, dal volto tinto col sughero bruciato, portava la stessa maschera nera, lignea, che portavano i Mammutones di Mamoiada e si muoveva alla stessa maniera in una sorta di danza a saltelli. Quindi ecco, Dolores Turchi ripercorre, rievoca il carnevale di Orgosolo, che in qualche modo riproduceva per grandi linee quello di Mamoiada, però mentre a Mamoiada è stato mantenuto e conservato, come dice proprio Turchi, in tutta la sua tragicità, anche con questa danza che ripropone e ripercorre, riproduce quella che era appunto la cadenza antica di questa danza, ad Orgosolo invece è stata persa. Continua Dolores. Il corpo era avvolto con nere pelli di caprone, munite di corna, ed era legato alla vita da una grossa corda tenuta all'altro capo da un maimone isoadore, una maschera vestita con il costume tradizionale, ridotto a brandelli, chiamata isocadore perché teneva la soca, una grossa correggia che si usava per prendere al laccio le bestie. Nel carnevale barbaricino, scrive ancora Dolores Turchi, tutte le maschere che fungono da guardiani delle vittime portano delle corde che tengono in mano a tracolla. Spesso le gettano al collo di qualche spettatore, cogliendolo alla sprovvista, quasi a significare la cattura della vittima. Chi viene preso al laccio si riscatta pagando da bere. Chi viene preso al laccio si riscatta pagando da bere alla comitiva. A Paoli Latino, ancora alla fine del secolo scorso, dice ancora Dolores Turchi, si era soliti preparare quei lacci per la cattura degli animali in un giorno molto particolare, il Giovedì Santo, il giorno in cui il Cristo, la vittima sacrificale per eccellenza, viene preso e flagellato. Poi Dolores Turchi parla proprio delle maschere che indossano, delle maschere facciali, ma non solo, che indossano i figuranti, coloro che nella Barbagia appunto rinnovano il rito del carnevale, riprendendo riti e usanze della preistoria. In tempi lontani, il carnevale in Sardegna veniva rappresentato come una tragedia, anzi era una tragedia. Il canto del capro, Dioniso, veniva raffigurato in diversi modi, come capro, come toro, come serpente, in forma umana, lo si rappresentava spesso con una maschera barbuta. Le più antiche maschere che si conoscono nel Museo Etnografico di Nuoro, scrive Dolores Turchi, sono previste di barba o pizzo e di lunghi baffi rivolti all'insù. Alcune maschere sono fatte di sughero, ma le più antiche sono tutte di legno di pelo selvatico. Se si domanda il perché agli anziani, dice Turchi, si sente rispondere che il pelo selvatico dà un legno leggero che si presta facilmente alla lavorazione. Indubbiamente, questa è una delle ragioni che hanno portato alla scelta di questo legno, ma la ragione più profonda e più lontana nel tempo è un'altra. Il pelo selvatico era albero sacro alla divinità lunare, a Persefone, cui le vittime erano consacrate. Dioniso muore consacrandosi a Persefone, di cui risulta figlio. Secondo la tradizione orfica, e con lei governa negli inferi come sole dei morti, in qualità di Zeus Catactonis e di Crono Pluvio. Il pelo selvatico in Sardegna si è sempre usato per scolpire le immagini sacre e la tradizione si è protratta per consuetudine fino ai nostri giorni. Altro albero sacro a Dioniso e Demetra erano fatti un tempo le statue lignee che si trovavano nelle chiese campestri, così come erano fatte le teste dei fantucci che si bruciavano a Carnevale la sera del Martedì Grasso perché quel legno indicava la sacralità dell'oggetto che si voleva scolpire. Il fantoccio che si bruciava a Tanaunella, aggiunge Dolores Turchi, lo evidenzia anche nel nome, è detto genericamente Maimone del Carrasecare, Maimone del Carnevale, ma il suo nome proprio è Giovanni Pira, Giovanni da Pero, Giovanni di Pero. Veniva imbottito di paglia e nascondeva nel suo ventre un ottere pieno di vino, mentre era portato in processione da una frazione all'altra negli sperduti paesetti della baronia. La sera veniva arso e gli uomini si aggiravano per i casolari cantando «A Sandira, mortu est Giovanni Pira, in Saiaga è sortu, Giovanni Pira est mortu». Il pelo selvatico, continua Dolores Turchi, veniva usato anche ad Ololai e Fondi, per scolpire la testa del fantoccio di carnevale che era chiamato Ceomo e Ceomo, le parole con le quali Pilato si era rivolto alla folla tumultuante nel mostrare il Cristo flagellato. Che senso poteva avere questa assimilazione se i seguaci di Dioniso non avessero visto nella flagellazione e morte di Cristo la stessa passione che si infliggevano al mammutone che personificava il loro Dio? Solo una simile considerazione può aver indotto popolazioni ancora pagane, dice Turchi, a chiamare Ceomo un fantoccio di carnevale. E poi Dolores Turchi passa a spiegare un po' il senso di questa festa, anche la motivazione che c'era alla base di questi riti propiziatori. E dice: i carnevali che si svolgono in diverse zone della Sardegna rappresentano tutti la stessa cerimonia, la passione e la morte del Dio. Un tempo sia l'una che l'altra erano rappresentate e subite dalla stessa persona. Abolito in tempi successivi il sacrificio, è rimasta la rappresentazione della passione da parte di un uomo che al momento della morte veniva sostituito da un fantuccio o da un animale. Questo appare evidente anche oggi, osservando i diversi momenti del carnevale, così come si svolge in alcuni paesi dell'interno della Sardegna. Fino all'Ottocento, scrive ancora Dolores Turchi, in alcuni paesi sino ai primi decenni del Novecento, una persona sul sedio o per burla ha continuato a subire la passione, anche se il più delle volte le torture erano simulate. Il sangue fuoriusciva da una vescica nascosta che ogni tanto veniva a punta con pungolo da buoi o con spillone, oppure la vescica veniva nascosta entro il ventre di un fantuccio. A Orgosolo, ancora negli anni 30, la tortura era simulata solo in parte, perché spesso si cercava di pungere veramente su Maimone Fune. Non si trattava di sadismo, aggiunge Turchi, ma della concezione ancora radicata che la terra, per produrre, necessitava di sangue. E poi Dolores Turchi riprende le memorie di un signore di Orgosolo. Quando ero giovane, appunto racconta, ricordo un ragazzo di Orgosolo che pascolava le pecore quasi al confine col territorio di Oliena. Ogni anno a Carnevale alcune persone venivano all'ovile a prelevarlo per fargli fare Zumaimone Fune. Riuscivano a convincerlo facilmente ad andare in paese perché era un semplicione, una persona incapace di difendersi. Quando tornava all'ovile era pieno di punture, con le gambe e le spalle imbrattate di sangue. Negli anni successivi, quando si approssimava il carnevale, si nascondeva in modo che nessuno riuscisse a trovarlo. Ecco quindi la brutalità anche di certi riti che continuavano a tenere, a mantenere quel tono, diciamo, quegli elementi primitivi, nonostante appunto ci si trovasse in un tempo in cui la civiltà si era per molti versi sviluppata, se non in certe aree della Sardegna, sicuramente in altri punti del mondo. Per il ruolo di vittima da pungere, rifiutato da tanti, si cercava un uomo molto povero che dietro compenso si prestava alla rappresentazione delle torture. In genere si trattava di un forestiero, di una persona che non aveva legami col paese e nel paese, quindi indifesa e sconosciuta. Particolare questo di cui parlano quasi tutti i vecchi, e quando si doveva ricorrere ad una persona del luogo, la si mascherava molto bene in modo che nessuno la riconoscesse. In alcuni paesi, aggiunge Turchi, non trovando nessun individuo disposto ad interpretare questo ruolo, si ricorreva alla cattura di un forestiero di passaggio o di qualcuno che si attardava fuori dall'abitato durante la notte. E ancora dalle ricerche di Dolores Turchi, pubblicate nel libro Maschere, Miti e Feste della Sardegna, un ricordo d'Alzai, dove i vecchi appunto raccontano che negli inizi del Novecento i giovani del luogo, durante il carnevale, si appostavano, favoriti dal buio, negli angoli delle strade. Se qualcuno incauto osava uscire durante la notte, veniva catturato o camuffato da Mamuzzone, termine che in questo paese della Barbagia ha lo stesso significato di mammutone, e beh, poi veniva legato a una scala a piuoli, che veniva usata come lettiga. Gli si imbrattava il viso con lo succo delle pale dei fichi d'India e lo si portava di casa in casa mentre si faceva la questua in suo nome. Lo chiamavano Martissero o Carrazzulo. La stessa usanza vi era a Gavù e Ludine, dove la vittima era chiamata Giumorto e Carraseccari, il morto di Carnevale, nome che lascia intendere quale fosse la sua fine. La consuetudine doveva essere comune a molti paesi. La questua, che si faceva bussando a tutte le porte, era una specie di riscatto da parte delle famiglie che non erano state toccate dalla stessa sorte. Infatti, nessuno si sottraeva alla richiesta, anzi tutti erano contenti, contenti della visita, che significava prosperità e benessere per la famiglia durante l'anno. La vittima deposta sulla lettiga rappresentava il Maimone, dice Turchi, il Dioniso che doveva morire per ottenere piogge abbondanti e terre fertili. Mentre alcuni dei paesi della Barbagia hanno conservato più a lungo le tracce di un rito cruento, i paesi del Campidano, più aperti alle influenze esterne, hanno sostituito la vittima con dei simboli, ma il rito per la propiziazione della pioggia resta sostanzialmente lo stesso. Ancora dal libro di Dolores Turchi, Il riso sardonico. Scrive Turchi: quando a rappresentare il Ceomo era un uomo, gli veniva tinto il viso di nero e rosso, colori che si notano ancora oggi nella maschera del boi di Ottana. Se si trattava di un forestiero, gli si faceva bere il vino in quantità, in modo da ubriacarlo. Poi veniva legato mani e piedi ed è posto su un carro, e talvolta gli si adattavano delle corna sul capo. Tutti i preliminari fanno supporre che la vittima venisse prima stordita con sostanze alcoliche e stupefacenti ottenute con erbe per lenire il dolore. Gli antichi scrittori parlano di un'erba che nasceva in Sardegna simile alla melissa, che aveva il potere di uccidere gli uomini con il sorriso sulle labbra. Non possiamo sapere, aggiunge Dolores Turchi, se in tempi lontani esistesse un'erba simile che contraesse i muscoli facciali fino a far parere che si morisse ridendo, ma è rimasto il detto che conosceva anche Omero sul riso sardonico. Più che un'erba, poteva trattarsi di un composto di varie erbe che provocava un simile effetto, ma tale alchimia non è giunta sino a noi. Ad Olzai, ricordiamo, centro della Barbagia di Olorai, secondo la tradizione si era soliti imbrattare il viso della vittima col succo delle pale del fico d'India, mentre a Olorai si diceva che il volto della vittima veniva tinto di nero e di rosso. Alcune maschere di Bosa, dunque dei Zuccarasecari Bosinco, ancora oggi continuano a tingersi il volto con questi due colori. Non è improbabile che tali colori fossero dati da intrugli di particolari erbe nelle quali potrebbe essere ricercato il famoso riso sardonico di cui parlano tanti scrittori. È stato fatto anche un documentario da una TV olandese anni fa, dove furono intervistati anche uomini anziani di Mamoiada, tra cui Costantino Azzini, che era mamutone per eccellenza, quello che animava insieme ad altri suoi amici Mamoiadini il carnevale con la danza e con la sfilata dei Mamutones. Timeo scriveva che questo riso traeva origine dall'usanza che vi era in Sardegna di uccidere i vecchi padri, ma Demone, uno scrittore attico coevo di Timeo, replicava che l'adagio riso sardonico non si spiegava con il riso dei vecchi genitori sardi uccisi dai figli, ma con quello dei prigionieri cartaginesi dimoranti in Sardegna, che venivano sacrificati a Dio Cronos. Demone, quando parla di Cronos, allude quasi certamente a Dioniso Zagreo, perché essendo greco sa bene che il Cronos cartaginese, corrispondeva a Zagreo, e tra le cui epifanie si ricorda in particolare quella di Crono Pluvio. E proseguendo appunto nel racconto del carnevale, di quella che era la simbologia antica, soprattutto di queste danze, di queste manifestazioni propiziatorie, Dolores Turchi ricorda che nella Sardegna centrale, come nella Bassa Gallura, era vietato mostrare spicchi ai bimbi al di sotto di un anno, così come era vietato regalare oggetti sferici, altrimenti i bimbi sarebbero morti entro l'anno. Tali superstizioni parrebbero trarre origine dal fatto che il piccolo Dioniso fu fatto a pezzi dai titani, proprio quando si guardava in uno specchio e fu attirato nell'inganno con una sfera, e fu attirato nell'inganno con una sfera, con un astragalo e con dei sonagli. Il divieto di mostrare ai bimbi quegli oggetti ha dunque una sua ragione. Forse in un tempo lontano, aggiunge Dolores Turchi, la vittima umana da sacrificare portava uno specchietto sulla fronte per rappresentare Dioniso, specchio che in un secondo tempo fu posto sulla fronte di tori e buoi quando questi subentrarono al sacrificio umano. Alcune maschere delle Dolomiti, racconta Dolores Turchi, portano ancora oggi uno specchietto in fronte, considerato il simbolo di Dioniso, l'altro ego. La vacherella di Guasila in Campidano, Medio Campidano, che a Ferragosto sfilava davanti alla processione dell'Assunta, portava anch'essa uno specchietto sulla fronte mentre andava al sacrificio, così come specchi coruscanti portavano i buoi che sfilavano nella processione di Sant'Isidoro, il patrono degli agricoltori. Una processione che prima si svolgeva in tutti i paesi della Sardegna, organizzata proprio dai contadini, che portavano i buoi in processione, li bardavano a feste, quindi precedendo la statua, il simulacro di Sant'Isidoro, Xanthus Adurum nel linguaggio sardo. Lo specchio di Dioniso è il simbolo della conoscenza e conseguentemente della sapienza attraverso la quale è possibile conoscere e possedere il mondo. Ma lo specchio, aggiunge Dolores Turchi, è anche un simbolo della conoscenza perché guardandomi nello specchio io mi conosco. E lo è pure in un senso più raffinato, perché tutto il conoscere e portare il mondo dentro uno specchio, ridurlo ad un riflesso che io possiedo. Ed ora ecco la folgorazione dell'immagine orfica. Dioniso si guarda allo specchio e vede il suo mondo. Il tema dell'inganno e della conoscenza sono congiunti, ma soltanto così vengono risolti. Se i sardi conoscevano a fondo il significato dello specchio, dice ancora Dolores Turchi, a noi questo non è dato saperlo, ma ha resistito sino a tutto il secolo scorso una singolare usanza dalla quale si arguisce che alcuni concetti dell'orfismo non dovevano essere estranei alla Sardegna. E poi Dolores Turchi nel suo libro cita un brano di Giuseppe Calvia sulle tradizioni sarde. Nella notte della Natività di San Giovanni Battista si prende un gatto completamente nero e lo si mette a bollire vivo. Entrano in una bignata finché tutte le ossa si possono staccare dalla carne. Si prende allora uno specchio e ad una gli si presentano le ossa finché non se ne trovi tale che abbia la virtù di non essere riflessa. Con questo osso in tasca si può entrare ovunque senza essere visti da alcuno. Lo si mette in un sacchetto di pelle di volpe, lo si cuce a filo doppio e lo si appende al collo. Da quel giorno, dice Calva, ha inizio la fortuna di chi lo porta, il quale, se ha lunga vita, può divenire più ricco di mira. Così almeno si crede nelle campagne gallurisi. Il desiderio di ricchezza materiale ha senza dubbio perpetuato un'usanza di per sé stessa strana e insolita, ma questo è avvenuto quando, ormai, si era dimenticati d'onde tale pratica traesse origine. Nessun sardo poteva in tempi moderni, scrive Turchi, immaginare che quel gatto immerso vivo in una pentola simboleggiasse Dioniso, spirito del grano, ucciso dai titani mentre era attratto dallo specchio. La ricerca dell'osso che non si riflette e che sarà portatore di ricchezza per chi lo possiede era riferito alla ricerca della conoscenza e della sapienza, che non si vedono attraverso lo specchio mendace, ma che bisogna ricercare attraverso la passione di Dioniso. Chi riesce a trovarla se ne fa talismano da appendere al collo e portare sempre con sé. In questo modo si può diventare più ricchi del remida, dice ancora Dolores Turchi, perché si possiede la cosa più bella e più importante della vita, quella che gli uomini hanno sempre ricercato, la conoscenza. Con quest'osso, afferma il Calvia, si può entrare ovunque senza essere visti da alcuno. Infatti, l'uomo che acquista conoscenza e sapienza può penetrare le cose, riesce a leggere negli altri, li vede come uno specchio, può entrare nel loro animo senza essere visto. Così si diventa ricchi, ricchi di conoscenza naturalmente. Il gatto usato per simboleggiare la passione di Dioniso, scrive ancora Dolores Turchi nel libro Maschere, Miti e Feste della Sardegna, che viene bollito come fu bollito il corpo del fanciullo dopo che fu fatto a pezzi, è presente in parecchi paesi sardi durante la mascherata di carnevale. Appare ad Ottana sotto forma di maschera, appare a Sarule al posto del fantoccio da bruciare, talvolta come gatto vivo, talvolta come gatto morto, appare a Bosa come fantolino, ma soprattutto è presente in Ogliastra come simbolo del carnevale, pronto a punire chi si permette di lavorare in quei giorni. Anche la credenza del gatto nero che si teme quando di notte attraversa la strada, ritenendolo foriero di disgrazie, può essere sorta in periodo cristiano, quando si sapeva a quale simbolo fosse assurto questo animale. Alla stessa credenza può essere legata la superstizione che rompere uno specchio porta male. C'è qui appunto Dolores Turchi nel suo Maschere, Miti e Feste della Sardegna, edito dalla New Compton, sul carnevale appunto in Sardegna, sulle origini appunto di queste danze, di questi riti che continuano a essere ripetuti, perpetuati nel tempo, soprattutto in alcuni paesi dove più viva e fedele è rimasta la tradizione, appunto perché nel tempo si sono conservati questi riti, se ne sono mantenuti in maniera fedele a quella che era l'origine, almeno per quanto riguarda le sembianze. Le danze, appunto le figure di questi carnevali, mentre come abbiamo detto sono cambiate le ragioni, perché se prima questi riti venivano dedicati appunto a Dioniso, il dio che come la vegetazione muore e rinasce a primavera, poi questi riti sono diventati appunto degli elementi di folklore, anche se il loro perpetuarsi porta comunque nel fondo, nell'origine appunto di questi eventi, di questa manifestazione, ancora quella volontà di mantenere il legame con le tradizioni antiche. Con queste note, Francesco Brisi da Re Rama Sound di Toto Livi saluta. Torneremo nelle prossime giornate a parlare ancora di maschere della Sardegna, nascoste in piena vista le maschere della tradizione sarda. Un caro saluto, a risentirci.